Welcome back guys, ben ritrovati qui su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione 300 all'ora. Io sono Andrea Ettoli, qua con me c'è Federico Benedusi, ciao Fede.
Ciao Andre.
Siamo solamente noi due perché in questo podcast non c'è Alessio Piana, ma ritornerà prossimamente, quindi salutiamo ovviamente Alessio. Prima di partire, per chi non lo sapesse, una cosa molto importante, l'avrete letta comunque attraverso i nostri social e comunque anche sul sito di P300. Dal primo di marzo siamo diventati ufficialmente una testata giornalistica, è un bel traguardo per noi, è un traguardo che inseguiamo da tanto tempo, è un traguardo che abbiamo raggiunto grazie al lavoro insomma di questa squadra che è eccezionale. Sostanzialmente è qualcosa che inseguivamo da tanto, ci fa molto piacere, è un po' stata la ciliegina sulla torta, è vero Fede, però mi sembrava giusto tanto fare i complimenti soprattutto ad Alessandro per il gruppo che ha costruito e soprattutto a te Garde, Fra, che siete quelli che siete sempre maggiormente più sul pezzo, a tutti i nuovi ragazzi che sono entrati con noi nelle ultime settimane, e abbiamo iniziato un percorso nuovo e insomma chi ci vuole sempre seguire siamo qua a raccontarvi ovviamente non solo di supercross e motocross ma di tanto altro, vero Fede?
Sì, è stato un po' il raggiungimento di un traguardo, tanto abbiamo sudato per raggiungerlo, tanta fatica abbiamo fatto e finalmente ci siamo e penso proprio che ce lo siamo anche meritati, quindi
ce lo siamo meritati e ce lo godiamo.
Esatto.
Esattamente. Parliamo di Daytona, perché siamo rimasti fermi una settimana, visto che il Supercross aveva osservato un turno di riposo, per prendere una parola dal gergo calcistico. Si è ripartiti da Daytona, dalla splendida cornice di Daytona, da una pista, e sono d'accordo con te Fede che non mi sbaglio fosse scritto anche attraverso i social, comunque ne abbiamo parlato personalmente, molto bello, un bel layout disegnato da Ricky Carmichael, ed è arrivata la vittoria di Eli Tomac, che tu stesso Fede avevi un po' pronosticato nelle ore precedenti alla gara, successivamente alle cronometrate e anche alle hit di qualifica. Una bella vittoria, una vittoria alla Tomac, che tra l'altro grazie anche alle dichiarazioni che hai postato oggi ha confermato quanto sia importante scegliersi il cancelletto di partenza adatto soprattutto su certi layout. Tomac ha preceduto Cooper Webb, un Aaron Plessing incredibile e forse il grande deluso della gara che è Kyle Roczen, ma ora ci arriviamo. Fede, partiamo da Tomac, gara eccezionale, partenza aiutata da quello che ha fatto Webb nei confronti di Roczen, cioè lo ha allargato, quindi ha portato fuori Roczen che era probabilmente quello che era partito meglio tra tutti, però Tomac non ha rubato niente, anzi ha portato a casa un bel successo. Il quinto a Daytona raggiunge Ricky Carmichael, il 36esimo se non mi sbaglio, vero Fede?
Sì.
E in classifica non dico che si rilancia, ma comunque è a meno 24 ora da Roczen in terza posizione, però soprattutto come morale è una vittoria che ci voleva.
Sì, allora, cominciando dalla pista per me eccezionale, bellissima, una pista molto veloce, molto varia, tecnica comunque, nonostante le alte velocità, abbiamo visto tanti fondi diversi, dalla terra alla sabbia più tradizionale europea a una sabbia da spiaggia praticamente. E insomma una pista che ricordava, come sempre poi a Daytona, ricordava più simil motocross, ecco, non era un supercross 100%, ma neanche un motocross 100%, si avvicina di più comunque a una pista indoor, come layout. Tomac ha tratto vantaggio da questo, perché comunque sappiamo che insomma è un grande pilota anche per quanto riguarda il motocross, e aveva tanto bisogno di questa vittoria a livello morale, a livello di classifica e ovviamente per fare la storia, perché come hai detto tu, 5 vittorie Daytona come Carmichael sono tantissime, ed è un record prestigioso perché si tratta appunto della competizione di supercross più prestigiosa del mondo, più storica, appunto quella di Daytona. Abbiamo sentito anche lo stesso commento di Carmichael durante la finale, comunque lui si è detto onorato di essere stato raggiunto da Tomac in questa classifica, quindi tra l'altro su una pista che ha disegnato lui stesso, quindi bene. Tomac sì, aveva bisogno di questa vittoria, lo avevo un po' pronosticato, l'avevo un po' indicato come il mio favorito e alla fine non ha deluso. Si è scelto un buon cancelletto per la finale all'interno, nonostante comunque non fosse poi il primo a poter scegliere il cancelletto, perché la suite non l'ha vinta, se non ricordo male è arrivato terzo. Bene in partenza, ha approfittato un po' del trambusto che è successo tra Weber, Oxen, ma anche con Barcia, Ferrandi, hanno avuto dei problemi anche loro alla prima curva. È uscito dalla prima S in prima posizione, da lì non l'ha più preso nessuno, quindi ha imposto un grande ritmo, non ha sbagliato nulla, doveva essere la sua serata ed è stata la sua serata. A livello di campionato parliamo comunque di 24 punti di distacco, e sono 24 punti da Roxen che sappiamo, probabilmente il miglior Roxen di sempre. È un Web che sta spingendo davvero forte, perché se parliamo di un Roxen strepitoso dobbiamo parlare anche di un Web che ha alzato l'asticella notevolmente anche rispetto alle ultime due stagioni, quindi per Tomac non sarà facile confermarsi poi su questi livelli. Sarà una bella riprova ad Arlington, dove avremo tre gare diciamo più tradizionali rispetto a Daytona, e se lì dovesse riuscire a confermare il trend, poi avrebbe tre gare ad Atlanta che invece si preannunciano un po' più simili a quelle di Daytona, perché come scenario anche lì torneremo nell'infield di un circuito, avremo piste di cui tra l'altro conosciamo già il layout, piste più simili a Daytona, e lì Tomac potrebbe pensare di recuperare ancora qualcosa, però tutto starà ad Arlington, nelle tre gare di Arlington, nel non perdere altri punti, perché ne ha già lasciati per strada davvero tanti.
Chi ne sta invece recuperando dei punti anche in maniera incredibile è Cooper Webb, come dicevi giustamente tu Fede, ormai la zona Webb è diventata quasi un proverbio, perché è una tassa che tantissimi piloti, non solo Ken Roczen, devono pagare. L'ultimo in ordine è Aaron Plessinger, che stava conquistando un secondo posto eccezionale, meritatissimo, tra l'altro dopo anche un bellissimo duello con Cooper Webb, e c'è stato anche per qualche momento della gara. E Plessinger girava più forte di Tomac e sembrava quasi riuscire ad andare almeno ad avvicinare ancora un po' di più Tomac, ed era incredibile. Fatto sta che Plessinger ha sbagliato sostanzialmente nelle ultime triple prima del traguardo, e Webb ovviamente come suo solito gli ultimi due giri da quel qualcosa in più che gli altri non hanno, ed è l'unico che riesce a fare questa cosa in tutto il campionato, e ha portato a casa dei punti molto importanti. Importanti perché? Perché Ken Roczen, nonostante, guardavo ora i tempi, è stato il pilota più veloce in pista come giro secco, è riuscito a rimontare piuttosto bene nonostante la partenza di cui hai parlato tu Fede, quando è arrivato sostanzialmente in scia Web non è quasi mai riuscito ad attaccarlo, anzi ha sbagliato, ha subito il sorpasso di Malcolm Stewart, grandissima gara anche quella di Malcolm Stewart, quinto al traguardo, e ha ripassato il fratello di Bubba, ma in quel momento Web aveva preso un tale vantaggio che Roczen si è sostanzialmente accontentato del quarto posto. Prima di parlare della Yamaha, parliamo di Webb e Roczen. Fede, per quanto riguarda Ken, credo che i bonus per perdere punti siano ufficialmente finiti a Daytona.
Anche perché il vantaggio adesso è di soli due punti, quindi esatto. Certamente non può più perderne. Consideriamo che dopo la tripletta di Indianapolis era a più 16 e adesso è solo a più 2. Con il punteggio del Supercross perdere 14 punti in tre gare non è poco comunque. Adesso Webb è in un grande momento. Abbiamo visto un po' di polemiche a fine gara per quanto successo alla seconda curva tra Webb e Roczen.
Diciamo anche l'account ufficiale del Supercross che ci ha messo il carico da 90 chiedendo cosa ne pensassero gli appassionati.
Sì, diciamo che Roczen ha alzato un po' la voce per niente a mio parere, perché comunque è stato un contatto rude ma da Supercross, niente di niente di eccezionale per quanto mi riguarda. È probabile che Roxen voglia anche un po' metterla sul piano mentale. Certo, Webb non mi sembra il pilota che si faccia influenzare da questo punto di vista, anzi, per probabilmente niente. È l'ultimo pilota con cui bisogna andare a battagliare sul piano mentale. Però, insomma, Roxen sta cercando magari anche un po' di innervosirlo. Poi è chiaro che Arlington, dopo un'entrata così, chi lo sa, vedremo un rematch, non lo sappiamo. Vedremo sabato prossimo. Webb comunque c'ha quegli ultimi 5 minuti di gara in cui è pazzesco, cioè sabato ha recuperato 7 secondi e mezzo su Plessinger dai 5 minuti più un giro alla fine. Un Plessinger che ha corso comunque alla grande, perché come hai detto tu, a un certo momento della gara è arrivato a un paio di secondi di distacco da Tomac, forse anche qualcosa in meno.
Ma 2 secondi e 1 circa.
Poi in quei 5 minuti finali non è che Plessinger sia andato piano, perché comunque ha girato sui ritmi di Tomac. Tomac aveva un po' calato il ritmo, ma comunque era un passo molto interessante. Webb nel duello con Roxen ha alzato l'asticella in quegli ultimi minuti, poi ripetiamo, ha sempre qualcosa in più dal fatto che ha recuperato 7 secondi e mezzo su Plessinger e l'ha passato in vista del traguardo, recuperando tra l'altro quei 2 punti in più tra il terzo e il secondo posto, che sono punti che poi a fine campionato fai i conti.
Sì.
2 punti presi così in volata sul filo di lana, qualora il capitasse di vincere il campionato per 2 punti, lì ci penserà. Insomma, per me è un Webb che abbiamo visto vincere il titolo 2019 a sorpresa. L'anno scorso abbiamo detto che comunque, pur non rivincendo il campionato, ha legittimato il suo status di campione. Quest'anno per me Webb è eccezionale, non sta sbagliando praticamente nulla, e se lui parte bene, parte nei primi 3-4 comunque, o fa primo o fa secondo.
Ma poi quello che voglio dire è che la partenza secondo me era proprio l'unica tattica che Webb aveva per fermare Roxen, nel senso che se Roxen avesse curvato davanti a lui nella famosa S di cui tu parlavi prima su Tomac, penso che Webb avrebbe avuto zero possibilità di prendere Roxen. In quel modo
dipende tutto da cosa avrebbe fatto nei primi 15 minuti. Se gli fosse arrivato in scia gli ultimi 5 minuti l'avrebbe potuto passare.
A pista libera, forse con un Tomac davanti probabilmente avrebbe avuto un ritmo piuttosto consistente. Sì. Sto guardando che un Webb come suo miglior giro ha girato un secondo secco più alto di Roxen in gara, perché Webb ha girato in 1.10.2, Roxen ha girato in 1.9.3, che è stato anche il giro più veloce della gara, e poi l'avevamo visto anche nella hit che Roxen a pista libera ne aveva tanto, non forse non come Tomac, però erano lì.
È una chiave di lettura giusta. Roxen comunque sì, ha mostrato un buon passo, poi doveva anche vedersela con questo Plessinger che ha fatto una gara micidiale. Insomma, sono tanti punti di domanda.
Hanno fatto due gare micidiali.
Per me questi punti di domanda partono da un presupposto che comunque è stato un attacco duro alla seconda curva, ma non, cioè, niente di speciale, ecco.
È stato assolutamente qualcosa che vediamo nel Supercross, abbiamo visto anche di molto peggiori, quindi ripeto, tanto di cappello Webb che probabilmente l'aveva preparata sostanzialmente un po' a tavolino questa cosa, ed è riuscito a metterla in pratica senza fare nemmeno una manovra così troppo aggressiva. Poi, come dici tu giustamente, adesso Roxen si sente un po' attaccato anche a livello di campionato, è ovvio che proverà a metterla sotto un altro punto di vista. Penso che Roxen debba stare comunque tranquillo, perché ha dimostrato di avere tutto per riuscire a stare davanti, e non vorrei che Daytona diventasse come l'anno scorso. Poi c'era stato di mezzo ancora di più il Covid, però una chiave di volta della stagione in negativo per Kenny. che ha fatto due gare.
Poi da sabato torniamo su un luogo del delitto, niente male.
Perché ricordiamo bene ancora l'arrivo di Arlington, esattamente. E quindi ci sono corsi e ricorsi di questa stagione che si sta rivelando molto molto interessante, e per ora è ancora due, perché insomma per ritornare in gara Tomac deve un po' fare quello che tu raccontavi a inizio podcast, e non è così scontato, anche perché poi da capire stiamo ritrovando dei protagonisti, perché quando vengono a mancare un po' Barcia, adesso Sexton è appena rientrato, quindi ci aspettiamo un suo rientro nelle prime posizioni. Mancava Sansarulo per infortunio,
Osborne
con problemi alla schiena. Abbiamo rivisto nelle posizioni che contano, con una grandissima gara, Aaron Plessinger. Malcolm Stewart credo non faccia più notizie, perché ormai è stabile e naviga in quelle posizioni ed è stato ancora molto consistente e continua a essere sicuramente il pilota Yamaha più lineare in tutta la stagione. Fede, bello ritrovare Plessinger.
Plessinger ha corso una gran gara, poco da dire. Attaccare Webb così nei primi giri, tanta roba, perché comunque parliamo di uno dei riferimenti assoluti del Supercross. Un plauso a Yamaha, che evidentemente in questa situazione di pista si è trovata particolarmente bene. Hanno trovato un settaggio particolare, perché comunque, ripetiamo, è una pista più vicina a uno stile motocross, e se Malcolm Stewart su una pista del genere fa quinto, considerando che Malcolm Stewart credo siano 5-6 anni che non fa più il National, quindi è tutto dire, cioè è molto significativo.
Quindi li aspettiamo da Atlanta anche.
Sì, infatti lo stesso Stewart lo ha detto, che è un risultato che gli ha dato grande fiducia, guarda già poi ad Atlanta, dove avremo tre gare sulla carta simili. Però insomma, tornando su Plessinger, un grande risultato che ci voleva, il suo primo podio in 450, e stiamo ritrovando quel pilota che in 250 ha vinto tutto, sia dentro che fuori, quindi è un punto di partenza, lo possiamo considerare come un punto di partenza, perché per il resto della stagione poi secondo me potrà ambire a replicare questo risultato. Correrà, io credo, a mente molto più libera, perché questo podio lo inseguiva davvero da tanto tempo, tra problemi fisici, prestazioni deludenti. Insomma, adesso avrà modo di correre un po' più a cuor leggero.
Chi ha fatto Yamaha,
Yamaha manca il podio di Stewart, ma secondo me, io come ho già detto da inizio stagione, secondo me un'occasione ce l'avrà. Ormai è fisso nei primi 5-6, quindi lo aspettiamo, secondo me arriverà.
Ci aspettavamo anche qualcosa di più da Ferrandi, che era stato velocissimo sia nelle hit che nelle cronometrate, ma invece ha chiuso solamente in undicesima posizione, più di 40 secondi da Tomac, che lui l'ha chiamata che manca di davanti, Fede.
Il discorso inverso di Stewart. Se Stewart doveva faticare un po' su una pista del genere, Ferrandi, che invece nasce con il motocross, con il mondiale, insomma, doveva fare molto di più. E infatti nelle qualifiche lo avevamo visto, comunque nelle qualifiche, se non ero terzo, è mancato sia nelle hit che soprattutto nel main event, ha avuto qualche problema in partenza, però insomma è stato un risultato deludente, cioè diciamo sì. Comunque, cioè, resta un rookie e tutti i discorsi, non aspettiamoci niente di particolare, però almeno sfruttare qualche occasione buona che gli si pone, insomma, a parte Houston 2, non è che lo abbia fatto molto spesso, ecco.
Pacchetto di mischia con Justin Barcia, Jason Anderson, abbiamo già parlato anche di Chase Sexton, sesto, settimo, ottavo. Barcia un po' deluso dalle dichiarazioni che tu hai messo, Fede, parlava della difficoltà di adattamento al layout della pista disegnata da Carmichael. È venuto un po' a mancare lui là davanti rispetto a quello che abbiamo visto anche nelle ultime uscite.
Sì, Barcia, peccato, perché era partito molto bene in finale, Poi alla prima curva è rimasto un po' chiuso, ha fatto un po' sportellate qua e là, ma lo shot se l'era preso lui.
Sì.
Per il resto non lo si è visto molto, a parte la demenziale caduta in qualifica, che io, cioè, io non ho mai visto una cosa del genere, davvero. Io credo che solo Barcia nel Supercross possa inventarsi una cosa così. Niente, insomma, non è stato più di tanto protagonista, a parte lo shot. Non ha fatto danni, ha portato a casa dei punti. Certo, ha perso un po' la scia di Tomac, perché se dopo Orlando poteva pensare di sferrare un attacco, adesso dovrà inventarsi qualcosa. Sicuramente ad Arlington ci vorrà un podio o anche due almeno.
Sì, almeno giocarsi nei primi quattro sereno.
Sì, con una certa costanza anche, perché altrimenti insomma la lotta per la top 3 diventerà difficile. Chiaramente i primi due, se non succede nulla, non si prendono. Tomac, vediamo se ritroverà il ritmo. Barcia deve incassare dei podi, ecco. Ne ha già trovati tre ed è un gran risultato per lui, però insomma bisogna andare avanti così, perché la moto è competitiva di testa, insomma sembrerebbe uno step meglio rispetto agli anni scorsi.
A parte la caduta, che
sì, insomma, dopo certe uscite, vabbè, insomma,
caduta incredibile. Incredibile. Sfortunato Marvin Musquin, che classificato 21esimo, però out a fine gara per un problema al motore della sua KTM. Stava anche correndo discretamente bene, e se non mi sbaglio era sesto quando si è ritirato,
sì.
era più o meno in scia Malcolm Stewart, e è stato sfortunato e continua. Io sto guardando proprio ancora adesso i tempi sia di KTM, di Gas Gas, che di Husqvarna, perché parliamo della stessa moto, poi ovvio preparato un po' in maniera differente, e sono tutti sugli stessi tempi, più lenti rispetto a Honda e anche alla Yamaha. A conferma, insomma, Fede, di quello che spesso diciamo anche quando c'è Alessio, che questa è una moto un po' problematica. Tra l'altro, l'avevamo scritto anche attraverso i nostri social qualche giorno fa, il famoso ammortizzatore di cui abbiamo parlato, se vi ricordate, nei precedenti podcast, che aveva fatto sostanzialmente volare Cooper Webb nelle ultime gare, è un ammortizzatore standard, non è nessun ammortizzatore simile a quello che possono usare Cairoli o Prado nel mondiale. Sembrava che dall'Austria fosse arrivato chissà che cosa, in realtà è un ammortizzatore di una moto che trovate anche forse dal concessionario, Federico.
Ma sì, probabilmente comunque un pezzo che ben si adatta al resto della moto, al tipo di pista che si trova nel Supercross, quindi da un certo punto di vista bisogna fare un applauso anche a KTM perché fornisce pezzi buoni anche sulle moto di serie, sì.
Quindi esatto.
È la strapotenza di KTM. Poi peccato per Musquin, che insomma è raro vedere rotture del genere nel Supercross di adesso, che insomma stracompetitivo, moto straaffidabili. Musquin ha rotto il motore, quindi insomma è rimasto con un pugno di mosche in mano. Ha perso anche
tanto. È raro sentire come l'ha sentita lui, cioè nel senso che con un rumore bruttissimo, sì, quasi spaventato dalla rottura.
Sì, insomma si è fermato perché non sapeva cosa fare, ecco, si è trovato in mano una moto rotta, e mancavano due giri alla fine, non ha voluto prendersi dei rischi, magari rischiando cadute o cose del genere dovute alla moto, quindi insomma tutto sommato ha fatto bene, è stato responsabile, ma peccato per il risultato.
Assolutamente. Passiamo alla 250 Costa Ovest, dove è successo un po' di tutto, soprattutto in partenza, nel senso che è stato un po' lì il momento in cui si è giocato tanto del risultato di questa categoria. Ha vinto McAdoo con la Kawasaki del team Pro Circuit davanti a Robertson con lo Husqvarna e a Brown con la Gas Gas. Justin Cooper è riuscito a portare a casa un quarto posto in rimonta, Marchbanks è arrivato quinto, e un'altra delusione, anzi delusione forse sono un po' due, Hunter Lawrence sicuramente è sesto, e probabilmente anche Gordon Smith, Fede.
Sì, andiamo un po' per ordine. Intanto bene la prima vittoria di McAdoo, si sta confermando un pilota comunque solido.
Diciamo, vabbè, la rossa che, anche adesso.
Sì, diciamo che non era magari il pilota favorito, primo favorito per il titolo, quindi aveva magari un po' meno responsabilità rispetto a uno Smith, che è più esperto e insomma viene da risultati passati di altro spessore, però si sta comportando bene. Comunque in due gare praticamente non ha commesso errori, si è comportato molto bene, insomma degno della moto che guida. L'anno scorso è stato vittima anche di un infortunio, quindi viene da una mezza stagione e molto bene. Cooper ha perso un po' l'occasione sempre per il fatto che si è corso sulla pista di Daytona. Cooper comunque ha un buonissimo background da pilota outdoor, quindi è un quarto posto che sta molto stretto. Ha sbagliato la partenza sia in batteria che nella finale.
Esatto.
E lì ha perso tanto, ha perso sicuramente dei punti importanti. E questa è una gara in cui l'avrei visto più favorito ancora rispetto a Orlando. E dopo parliamo di un pilota che insomma non ha, secondo me, il ritmo, la costanza per tenere tutta una stagione. E, insomma, il titolo se lo potrà giocare, perché comunque sono tanti piloti, è una situazione molto interessante, quindi secondo me tanti piloti si ruberanno punti a vicenda.
Però, diciamo che questa 250 Costa Ovest, sperando che non ci siano ulteriori infortuni, perché insomma ne abbiamo già avuto uno piuttosto pesante a Orlando, e parlo di Jeremy Martin, mentre Alex è ritornato a Daytona, può essere l'occasione per qualcuno per giocarsi davvero qualcosa di importante, perché anche lo stesso Marchbanks, che corre comunque privato, è a 10 punti ora da McAdoo, e chissà.
Insomma, si vede comunque Marchbanks che non guida una moto di primissima,
esatto,
scelta.
Esatto.
Perché,
ed è incredibile.
Insomma,
ricordiamo.
Ricordiamo che Marchbanks l'anno scorso ha vinto Daytona con la Kawasaki ufficiale. E quindi dovrà lottare un po' contro i mulini a vento. Certo, è una Costa Ovest molto interessante, perché i protagonisti sono tanti e premierà molto la costanza, secondo me. Quindi da questo punto di vista il McAdoo di inizio stagione e Cooper, per come lo conosciamo, potrebbero avere un qualcosa in più. Dopo ripeto, Cooper secondo me non ha quel qualcosa in più che possa insomma definirlo come favorito assoluto. Poi magari tira fuori una stagione alla Colt Nichols e mi smentisce, però insomma i nomi sono tanti. Adesso abbiamo visto salire sul podio Robertson alla seconda gara di Supercross della sua carriera, Pierce Brown che ne ha corse poche di più, tra l'altro reduce da un infortunio, tornava in gara proprio sabato, quindi un grandissimo risultato per il pilota della Gas Gas. E dopo abbiamo dei piloti che devono ancora trovare il risultato buono in questa stagione, perché abbiamo Jordan Smith che nelle prime due gare, insomma, al netto del problema avuto Orlando, ha deluso. Sì. Poi c'è questo Hammacher, che anche lui è rimasto coinvolto in una caduta dei Daytona, è arrivato undicesimo, ha perso qualche punto. Però insomma quello che abbiamo visto Orlando è tanta roba. Poi c'è Lawrence che obiettivamente insomma ha vinto la hit a Daytona, però per il resto poca roba fin qui, a livello di Supercross poca roba.
Sì, si vede che fa fatica e non ha ancora proprio il ritmo. Adesso credo che, ripeto, in queste prime gare per lui sia importante ritrovare il ritmo, ritrovare qualche risultato, è quarto in campionato, però ci aspettiamo adesso prima o poi insomma un po' una zampata se ce l'ha.
Ma io temo, cioè ho ancora un timore dall'anno scorso che sia proprio un problema di caratteristiche sue di guida. Chiaramente dobbiamo aspettare, come dici tu, che prenda un po' il ritmo e che insomma lasci ben lontani gli infortuni che ha patito negli ultimi anni. Però insomma, secondo me parliamo di un pilota molto diverso rispetto a Jet.
Chiaro.
No, ma proprio a livello di tecnica, di doti di guida.
Ma Jet è nato proprio per fare supercross, eh?
Sì. Su Hunter è un sospetto che ho sempre avuto, insomma, aspettiamo un po' per avere conferme, ma insomma.
Io sono convinto che Hunter, se avesse i mezzi di adesso e corresse da noi nel mondiale in 250, sarebbe il favorito.
Sì, dovrebbe vedersela contro un pilota molto solido, una onda ufficiale come guida negli Stati Uniti, insomma.
Esatto.
Sì.
E là è chiaro che probabilmente non è proprio ancora la sua dimensione a pieno. Poi ovvio che forse in tanti cercano di fare anche il paragone col fratello, però il fratello, abbiamo sempre detto, è un crack. Quindi è un po' come può essere il Verstappen in Formula 1, sì. È un po' come fosse il primo Marquez.
Anche quello di adesso.
Sì, dico per età, il primo Marquez quando in 125, cioè nel senso che lo capisci subito che questo è un, se la carriera gli regala tanta fortuna perché serve, è veramente un crack, quindi anche bisogna capire anche quanto Hunter soffra questa situazione e se la soffre eventualmente. Non è detto, però è ovvio che è facile sicuramente. E poi quando ci sarà anche lo showdown sarà ancora di più fare un po' il confronto con col fratello, questo è chiaro, anche perché poi sono sulla stessa moto.
Esatto,
quindi c'è poco da fare. Fede, parliamo degli internazionali,
sì,
che si sono corsi a Riola nella giornata di domenica, quindi secondo appuntamento consecutivo a Riola. Ad Alghero, adesso vi dirò perché ho detto Riola, perché noi, io e Federico, avevamo ricevuto determinate informazioni su quello che poteva essere il mondiale, su dove la location anche delle nazioni, perché sapete che Imola non ospiterà le nazioni rispetto a quello che doveva essere in calendario. Ho visto, tra l'altro, prima di far iniziare il podcast, che già diversi siti che si occupano di motocross hanno già iniziato ad andare anche loro qualche anteprima sotto questo punto di vista. Allora, in nazioni potrebbe essere Mantova, che ospiterà tra l'altro la gara di domenica degli internazionali, che io e Federico proveremo ad andare a seguire in diretta live. Potrebbe ospitare nazioni, e se fosse così io e Federico godiamo molto, soprattutto per una questione di vicinanza da casa. Questo sarebbe sì. E per quanto riguarda la Sardegna, ci sono diverse possibilità che il mondiale durante la stagione vada a Riola, però il discorso qua parte sempre da un punto che non ci dobbiamo mai dimenticare, che vale per qualsiasi tipo di campionato, forse ancora di più per il motocross, perché si sta provando in ogni modo a riportare la gente, ma in questo momento siamo nella stessa identica situazione, sono peggio di 12 mesi fa esattamente. Il calendario subirà sicuramente ancora variazioni, quindi quello che sentiamo in queste ore può essere tranquillamente smentito tra 10 giorni. Detto questo, è arrivato il successo di Koldenhoff, se non mi sbaglio, vero Fede?
Sì, Koldenhoff ha vinto la Manche riservata alle 4.50 e Kjær Olsen ha vinto la Supercampione.
Esattamente. Fede, cosa, al netto dell'assenza di Prado, dell'assenza di Geiser, dell'assenza di Erlings, di Cairoli che era presente in pista ma non ha corso, insomma diverse assenze, cosa ci stanno dicendo questi internazionali?
Sì, fai bene a precisare che sono un po' indecifrabili per via della
anche di
mancanza. Sì, per via della mancanza di tanti protagonisti, perché Prado, Cairoli, Siver, Geiser, Evans insomma, tanti nomi importanti che non sono al via. Ci ha detto però che un Glenn Koldenhoff sul suo terreno preferito, sia la sabbia, è già molto competitivo in sella alla Yamaha, e questa è una notizia direi ottima in chiave mondiale. E mi ha sorpreso Kjær Olsen, perché onestamente l'abbiamo sempre visto un po' come l'eterno secondo dell'MX2, e qui pronti via, quarta gara sullo Squarna 450, già vincente, tra l'altro vincente ma in grande stile, perché comunque in gara 2 ha fatto un grande recupero negli ultimi minuti, andando a beffare sia Favre che lo stesso Koldenhoff. Quindi una bella vittoria, una vittoria solida, e insomma chissà che non possa essere preludio a una stagione molto importante. Poi dobbiamo sempre tenere presente che comunque 250 e 450 non sempre sono mondi paragonabili, perché comunque ripensiamo un po' a Favre, che in MX2 insomma non era mai stato un grandissimo protagonista, è andato in MXGP, al primo anno ha vinto il mondiale. Lo stesso Geyser, comunque campione del mondo MX2, ma per l'assenza di Erlings, insomma per gli infortuni di Erlings, primo anno MXGP, campione del mondo nettamente senza appello. Quindi teniamo sempre presente anche per Kjær Olsen, che probabilmente non sarà un pilota da vincere il titolo in MXGP, per carità. Però insomma, come l'abbiamo visto, sempre eterno secondo i 250, sulla 450 potrebbe avere anche quel qualcosa in più. Non tanto bene Favre, perché nelle due gare in Sardegna direi che non ha convinto più di tanto. Soliti errori qui e là, non azzecca due manche neanche negli internazionali, per tornare un po' al problema che ha avuto l'anno scorso. Quindi è un Favre che andrà rivisto a Mantova e poi in altre gare internazionali prima del mondiale, dove insomma dovrà arrivare pronto, perché la missione di Kawasaki è vincere il mondiale, il pilota prescelto è lui, e insomma non dovrà perdersi via nelle problematiche che ha avuto negli ultimi anni. Al suo fianco piuttosto bene Monticelli, devo dire, tra l'altro un bel duello con Ben Watson nella gara della MX1. Watson anche lui bene sul podio nella gara delle 450, e quindi insomma questo è il preludio al mondiale, lo sappiamo, e direi che i nuovi nomi, insomma le nuove accoppiate moto pilota sin qui direi promosse. Bene anche la beta con Van Orebeck, che è rimasta lì con le Kawasaki, soprattutto nella gara della MX1. Quindi dai, gli ingredienti per un bel mondiale ci sono, lo sappiamo.
La sensazione è
aspettiamo,
che...
Aspettiamo insomma maggio o quando sarà la prima del mondiale.
Esatto, la sensazione però ancora, questo mio parere personale, è che sì, si parte a maggio molto probabilmente, ma paradossalmente di più forse rispetto all'anno scorso c'è questa incertezza su come forse far andare indirizzare la preparazione e le scelte anche di Prado, la scelta di Prado, quella anche di non correre, va proprio in questa direzione, e quindi insomma il fatto che anche tanti big non preferiscano non gareggiare potrebbe essere spiegato anche da questa cosa, il fatto che comunque anche se c'è per ora una data che è quella di maggio, però ancora c'è troppa incertezza per capire se effettivamente tutto partirà di nuovo a maggio con il mondiale della MXGP.
Sì, più che altro è una questione di ritmi di allenamento. Se fai una giornata di allenamento solitario è diverso rispetto a correre due gare. Quindi è proprio questa la questione, non è più tanto gli infortuni che possono capitare, perché ti puoi infortunare in gara così come in allenamento,
sì.
Le possibilità sono le stesse tutto sommato, quindi ognuno si sta un po' orientando come meglio crede, in base poi a quello che decide con il proprio staff eccetera. Cairoli, che chiaramente lui si è operato al ginocchio per per sistemare i problemi che ha avuto. Prado si iscrive alla gara e poi poche ore prima decide di non correre. Siver più o meno uguale. Geyser, di cui non abbiamo praticamente notizie, quindi insomma tante vie diverse, insomma sono dettate un po' anche dal periodo.
Geyser ha fatto la preparazione in Sardegna 10 giorni prima dell'inizio degli internazionali con tutto il Cimonda, quindi
si
loro
è tenuto un po', sì, si è tenuto un po' lontano dal livello gara. Sì, si era allenato anche a Mantova, no?
Si era allenato anche a Mantova, esattamente. Esatto. Bene Fede, siamo arrivati alla conclusione del podcast, abbiamo raccontato un po' tutto quello che è successo nel weekend. Ovviamente vi ricordo di seguire i nostri account social, di andare a leggere p300.it chiaramente per tutte le notizie non solo riguardanti Supercross e Motocross. Detto questo, noi ci sentiamo tra qualche giorno dopo la prima gara di Arlington per raccontarvi poi anche la gara di Mantova e, come ripeto, speriamo di essere presenti anche io, Fede, sul posto. Detto questo, Fede, buona serata, grazie.
Grazie a te.
E noi guys ci sentiamo tra qualche giorno, sempre su Drop the Gate, su p300.it. Ciao!
Ciao a tutti!